stesso tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Rien ne va plus, il campionato francese si ferma e quello italiano frena bruscamente. Tanta prudenza, poche certezze e probabilmente troppi dubbi sulla ripresa del nostro calcio. Il sentiero è sempre più stretto, dice il ministro dello sport Spadafora, sperando che sia quello che porti al paradiso e quindi a una ritrovata normalità. Buon pomeriggio da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia, in collegamento Skype. Ritrovo con piacere Giulia Borletto. Buon pomeriggio, ce l'abbiamo tra pochissimo, quindi la saluterò. C'è Giulia? Ci sarà, senza dubbio, per tutte le due ore. Magari con qualche incursione, è un po' che non vediamo nessuno. Giulia, come mai? Buon pomeriggio.
Ecco, ci sono.
Ti ascoltiamo, tra poco ti vedremo. Come stai? Tutto bene, Giulia?
Tutto bene, potrebbe esserci qualche incursione, soprattutto in questi primi minuti, visto che non ho ancora il guardiano di Matteo in casa, per cui cercheremo di fermarlo nel caso. Comunque, buon pomeriggio a tutti.
Un saluto a te, Giulia, e ai nostri amici. Paragoni escursionistici, direi, per quanto riguarda questa ripresa. Tommasi ha detto: i giocatori ci sono, ma noi siamo davanti a una scalata, se consideriamo appunto le vette che ha preso in considerazione lo Zoncolan, il numero uno dell'asso calciatori. Non ci tiriamo indietro, ma è pieno di salite ripidissime, il rischio è che la terza curva di mettere il piede a terra c'è sostanzialmente. Il ministro Spadafora, nella giornata di oggi, se non sbaglio una intervista alla 7, ha detto: la ripresa degli allenamenti non significa assolutamente la ripresa del campionato, e quindi sarebbe un segnale importante soprattutto per i calciatori che sono fermi ormai da tante settimane, un segnale importante ma non decisivo per quanto riguarda il ritorno in campo se consideriamo la ripresa del nostro campionato. Intanto c'è un giallo incredibile, enorme, su Paolo Dybala. Si parla della quarta positività, sì, della Hoya. Il tampone ultimo avrebbe dato l'esito positivo, questo è quanto riferisce El Siringuito, fonte attendibilissima dalla Spagna. L'entourage intanto dice: attendiamo l'esito degli esami. E intanto si parla sempre sull'asse, diciamo così, Italia-Spagna, Torino-Barcellona, di uno scambio tra Pjanic e Arthur per quanto riguarda il mercato bianconero. Tutto questo è il terzo tempo di oggi, ma non solo, perché oggi ci occuperemo, Giulia, anche insomma delle nostre quaterne bellissime. Perché
sì,
ieri, insomma, il giocatore d'oltremanica, non ci sono stati grandi dubbi, un plebiscito nei confronti di John Charles, pochi voti per Liam Brady, David Platt e Aaron Ramsey. Oggi invece è davvero una quaterna straordinaria.
Oggi
un poker
è impegnativa,
bellissima.
E molto bella.
È bellissima oggi.
Bellissima.
Invito
oggi
la regia magari a far vedere la grafica. Sceglieremo la migliore esultanza bianconera.
Grazie per aver lasciato al mercoledì con me questa bella
decisione. Visto che ci sei poco, ti lascio le cose belle.
Lasciami la più bella, bravo. Anzi, non vedo l'ora che si possano riaprire i confini tra regioni, quindi possa essere io lì al posto tuo, quindi a breve magari ci sarà qualche novità, spero, ecco. Così come appunto questa bellissima quaterna, appunto, che sicuramente dividerà tantissimo i nostri ascoltatori. La dico io, dici tu?
Prego.
Cosa facciamo?
Intanto facciamo vedere la grafica grazie al lavoro di Yves Roche in regia.
La stiamo già facendo vedere, sì. Appunto, parliamo di miglior esultanza e qui è stata dura, ma non durissima, perché diciamo che le più belle obiettivamente sono quasi sempre state queste. Quindi abbiamo messo ovviamente l'esultanza dell'uomo mascherato di Ravanelli, a cui tra l'altro abbiamo anche raccontato quanto tu amassi emulare questa esultanza in giovane età.
Dai parchetti ai campi di periferia, è stata
tutti,
contagiosa,
credo,
in senso
tutti
buono.
I tifosi juventini negli anni 90 credo che scegliessero appunto di andare a sbattere anche magari contro qualcuno, ma coprirsi la faccia con la maglietta come faceva Ravanelli. E poi andando un po' più verso il periodo recente, diciamo così, ci mettiamo appunto la linguaccia di Alessandro Del Piero, che non è poi così vecchia come esultanza, è molto recente, diciamo, comunque il Del Piero,
cioè, se consideriamo
del 2000 comunque.
Sì,
comunque
decisamente, perché nasce, diciamo, viene celebrato in maniera costante dal 2006. dal 12 appunto, febbraio del 2006.
Non è proprio, però,
è alla rete di Del Piero contro l'Inter su calcio.
Dalla rete?
Di Del Piero, poi magari ne parleremo nel corso della puntata. Una rete di Del Piero in un Inter Juventus. Quella linguaccia proposta con frequenza da parte di Pinturicchio.
E poi appunto, rimanendo sempre più nel periodo recente, abbiamo la Dybala Mask, ovviamente, come non citarla, come non portarla appunto ad esempio, anche perché abbiamo anche tra l'altro un nostro collega di radio che ama spesso farsi prendere appunto nelle foto con la mano posizionata sotto il naso. Comunque tutti i bambini negli ultimi anni hanno deciso di appunto esultare in questo modo, quindi sicuramente i tanti ragazzini o comunque i tanti giovani che ci ascoltano potranno amare, comunque dire di amare in particolare questa. E poi l'ultima, la più recente, sicuramente la più clamorosa, la più esaltante, quella che tira fuori veramente la voce dal cuore proprio dei tifosi allo stadio e non solo, il Siu di Cristiano
È vero,
Ronaldo.
È l'unica interattiva tra tutte, cioè.
Sì, perché poi tra l'altro lui la richiama, esatto, no? Comunque vero. La richiede nel momento del gol. Anche questa, dirla tu, hai qualche aneddoto da raccontarci?
Ma io ho raccolto anche l'origine di tutte le esultanze. Il Siu di Ronaldo è nato negli Stati Uniti, dice il giocatore raccontando e confessandosi su questa esultanza. Abbiamo giocato contro il Chelsea, appena ho segnato il gol è stato naturale urlare Siu, e da allora ho iniziato a rifarlo e vedo che piace ai fan, e questo appunto lo ha fatto, se ricordi, anche alla consegna di un pallone d'oro in due edizioni, nel 2014 e nel 2016. Siu, detto.
Guarda,
anche in Mondovision.
Ci stanno già appunto rispondendo in tantissimi su Facebook e mi ha raccolto la mia attenzione un messaggio proprio parlando del Siu di Giampaolo, che ci dice: il Siu catalizza energie istintuali primitive e liberatorie. Fantastico. Quindi proprio
quanta qualità.
Direi che rappresenta bene una giusta spiegazione.
Sì, sì.
Poi ovviamente
dettagliato.
Cristiano Ronaldo, un nostro ascoltatore ci scrive: facciamo così, uomo mascherato che fa la linguaccia sotto la maglietta, il gesto della maschera con la mano in tutto saltando e gridando Siu. Questo vuol dire forse che non si sa scegliere.
Che poi è la più elaborata, se ci pensi, perché parte così, lui che annuncia che si sta per girare, poi c'è il movimento di 180 gradi con il mostrare il suo numero 7 ai tifosi, e poi le braccia che vanno verso il basso e la voce verso l'alto con quel Siu straordinario. Penso che sia davvero la più complessa e anche la più bella da vivere appunto in maniera interattiva, no? Con
la
lo
più
stadio
studiata,
che
anche, la più
studiata. E penso anche di sì, forse la meno spontanea, nel senso che nasce da un atteggiamento spontaneo, poi viene elaborata in maniera assolutamente così, ecco, stravagante, diciamo.
Mi stanno comunicando intanto che è arrivato papà, ecco.
Benissimo.
Mi sono messa a ridere. No, tra l'altro, se ci pensi anche bene, il famoso appunto Siu di Ronaldo è anche una forma di che Ronaldo ha scelto di dimostrare la sua prestanza fisica.
Beh,
perché
chiaro,
la mima la meglio tu di me sicuramente, anche perché hai più spazio,
lui va verso il basso,
di inquadratura,
chiaro, cioè,
le braccia vengono
gonfia,
anche appunto messe in un modo da far gonfiar bene,
esaltare la sua grande fisicità. Dybala Mask, ecco, invece magari enfatizza il suo taglio degli occhi, diciamo così, anche perché lui è un grande fan del film Il Gladiatore e quindi ha deciso di imitare la maschera. Leggo, andando a prendere le spiegazioni ufficiali, questo è il suo biografo che lo racconta, dice appunto di imitare la maschera del generale romano Massimo, e quindi per dimostrare a se stesso di essere un guerriero, uno che non molla mai nonostante tutto quello che gli sia accaduto in carriera. Questa è l'origine. Poi la linguaccia di Del Piero, come detto, è nata ufficialmente il 12 febbraio del 2006, Inter-Juventus, un gol decisivo per quanto riguarda una sfida a scudetto, ultimi minuti, emozione grandissima, rete di Pinturicchio con quella linguaccia che tra l'altro, se non sbaglio, presa da Jordan anche come ispirazione, no? Nel basket.
Beh,
Michael Jordan
è un grande amante del
è una
basket,
citazione,
Alessandro
probabilmente.
Del Piero.
Esatto, e poi Ravanelli, ero la Juventus, racconta penna bianca, giocavamo contro il Napoli, stavamo disputando una grande partita ma non riuscivamo a sbloccarla, Lippi ci incoraggiava dicendo che prima o poi il gol sarebbe arrivato, a 5 minuti dalla fine, sempre sul finale arrivano queste esultanze clamorose, no? Sono riuscito a segnare, era tanta la gioia, mi è venuto istintivo mettere la maglia sopra la testa, da lì non ho più abbandonato l'esultanza, ce l'ho anche spiegato attraverso questi microfoni, se ricordi Fabrizio Ravanelli.
Assolutamente, sicuramente una bella quaterna, avendo vissuto tutte e quattro le ere da Veneto, voto a Alessandro Del Piero, questo è il messaggio che ci arriva da Gianluigi, poi c'è qualcosa anche da ascoltare, ma manda tu il là per ascoltare
hai dato un assist a Yves Roche che sta approntando la nota vocale.
Bravo Yves. Poi andiamo a guardare ancora un po' di voti su Facebook. La linguaccia di Del Piero esibita di fronte agli interisti non Eccola. Ha eguali. Alessandro Del Piero in tutto e per tutto tutta la vita. Poi Michele invece vota penna bianca. Sarà divertente domani tirar fuori i numeri, credo, di questa quaterna. L'unico inimitabile capitano, la linguaccia come faceva Michael Jordan, nessuno come lui, Alessandro Ronaldo, credo che sarà una bella lotta Ronaldo Del Piero.
Abbiamo escluso, però insomma abbiamo tenuto secondo noi le più belle, le più frequenti anche, perché il battersi i pugni sul petto da King Kong di Chiellini. Comunque, è una bella esultanza, abbiamo anche escluso quel dito alzato verso il cielo di Leroy Michel Platini in un'epoca in cui non si esultava tantissimo come si fa oggi ed erano meno elaborate le esultanze, il colpo da golf l'abbiamo raccontato di Simone Pepe, ce ne sono anche altre che abbiamo tenuto in considerazione per quanto riguarda,
ma queste forse sono state quelle più ricorrenti appunto,
e poi dei giocatori più rappresentativi delle varie epoche, diciamo così. Nota vocale al 340 54 25 324.
Buon pomeriggio Giulia e Marco. Eccoci. Sono Donato da Sassuolo. Anch'io ho emulato Ravanelli, non ero nemmeno in tenera età perché avevo già 36 anni quando Ravanelli la fece quell'esultanza. Però scelgo quella di Del Piero per la partita in cui ha segnato il 2-1 all'Inter. Hai ragione Marco, nel 2006 2-1 all'Inter su punizione che poi fu cancellata da Farsopoli. Ciao e forza Juve.
Però a cui fare la linguaccia magari con altri significati. Nota vocale, ancora una. Grazie al lavoro di
Borletto Dei. Borletto Dei, ho sentito.
Good morning Marco.
Borletto Dei.
Buon Borletto Dei.
Ecco. E Matteo.
Per quanto riguarda l'esultanza. Buon
Borletto Dei.
Anche perché era la mia adolescenza, quindi non posso non andare con l'uomo mascherato di penna bianca Ravanelli, che anch'io quando giocavo nelle giovanili ogni tanto facevo, secondo me è bellissima e anche molto naturale in un certo senso, che poi ha dato anche via tutto il fatto delle scritte sulle maglie.
Sì.
Niente, buona giornata a tutti voi e fino alla fine porta Juve.
Grazie Matteo da Los Angeles, che meraviglia quell'esultanza, come le altre, in un'epoca in cui appunto le esultanze erano meno elaborate.
Erano meno elaborate, però Marco forse si poteva ancora, non si veniva ancora multati, tra virgolette, visto che di multe ormai si parla soltanto, per l'essersi tolto la maglia, quindi al momento non credo che attualmente il mettersi la maglia sulla testa porti al giallo, no? Immagino, devi proprio toglierla.
Se vuoi lo chiedo a Bonfrisco, perché gli ho appena scritto, no, non so, all'epoca fu giudicata insomma degna di cartellino giallo, insomma fu ecco, sanzionato appunto. Però adesso effettivamente non so se alzarsi la maglia sopra la testa, mi trovi impreparato, mi pare che all'epoca fu sanzionato questo comportamento.
È abbastanza particolare parlare del togliersi la maglia, tanti i giocatori non capiscono ancora, non hanno ancora capito, nonostante sia matematico e immediato il cartellino giallo appunto post maglia levata, anche se molto spesso si vede ancora farlo più che altro nei momenti quelli di maggiore enfasi, magari appunto quando la partita viene sbloccata all'ultimo secondo o in occasione di un ritorno al gol magari di qualcuno che chissà da quanto non giocava, ok, quindi è ancora sicuramente un gesto liberatorio per i giocatori, però viene tuttora appunto segnalata con un cartellino giallo.
Sì, molto togliersi la maglia completamente, sì, naturalmente questo è assolutamente d'attualità. Altri tanti i temi di oggi, avremo un ospite importante nel corso della prossima parte di Terzo Tempo, e poi il collegamento con David Pratelli, attore e imitatore, che ritroveremo intorno alle 16, un collegamento con la Francia per quanto riguarda questo stop della Ligue 1 e Ligue 2, uno stop che poi potrà avere, ci dicono anche dalla Francia, un esito differente, nel senso non è da escludere anche una ripresa del campionato a settembre, c'è questa eventualità. Però sostanzialmente questi sono i parametri temporali imposti dal governo francese. Ascolteremo l'editoriale di Andrea Bosco, Il detto tra noi, nel corso dell'ultima parte della puntata, e poi ritroveremo Ciccio Mariello con le sue schede. Oggi si celebra lo scudetto del 1931, avremo anche modo di andare a vedere gli impianti dell'epoca della Juventus di inizio secolo. Tutto questo è il terzo tempo di oggi, ora invece è tempo del notiziario sportivo, rimanete con noi.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Coronavirus, fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 23 minuti dopo le 15, terzo tempo Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia, Giulia Borletto in collegamento Skype, i vostri tanti messaggi che riguardano anche il sondaggio del giorno che a sua volta tiene in considerazione le più belle esultanze, l'abbiamo deciso noi quali siano le quattro più belle, però vediamo che il consenso da parte vostra è assolutamente in linea con la nostra preferenza. Ovviamente a voi chiediamo di scegliere quale sia la più, insomma, la più importante, anche forse la più evocativa nei vostri confronti, considerando ovviamente i ricordi personali di ciascuno di voi. Ovviamente tra l'altro è da giallo, ha risposto, ringrazio Angelo Bonfrisco a distanza, la maglia sulla testa è prevista da regolamento. Questa
okay.
È la consulenza in tempo reale da un ex arbitro che spesso interviene anche qui su Radio Bianconera, in generale su Terzo Tempo. Per quanto riguarda gli altri temi del giorno, ovviamente c'è stata questa brusca frenata da parte del mondo della politica in merito alla ripresa del nostro campionato, parole di cautela nei confronti della ripresa del torneo e soprattutto non tanto degli allenamenti ma quanto appunto del calcio giocato. Ne parliamo, abbiamo il piacere di ospitare un giornalista, scrittore, ex direttore della Stampa e La Repubblica, Mario Calabresi, benvenuto e buongiorno.
Buon pomeriggio.
Cerchiamo di perfezionare il collegamento telefonico. Con...
Eccomi.
Eccoci.
Si sente? Va bene?
Sì. La sentiamo benissimo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, benvenuto grazie, Mario Calabresi. Buon pomeriggio. Allora, assolutamente attuale, si parla di fase 2, ovviamente anche nel calcio, si auspica una ripresa del campionato, decisione che divide da settimane il mondo della politica, da quello della politica del pallone. Ecco, al netto di questa terribile emergenza che sta vivendo il mondo intero, lei che idea si è fatto, Calabresi, delle reticenze legittime da parte del governo e del ministero nella fattispecie, che si scontrano contro il volere della Lega di Serie A, altrettanto legittimo e molto forte, che va verso una ripresa del campionato in tutto questo difficile e tortuoso processo decisionale?
Quello che trovo che manchi, secondo me il governo ha impostato un po' tutte queste discussioni sulle riaperture su dei presupposti sbagliati, cioè questo riapre, questo no, a seconda quasi dell'importanza e del valore delle cose, che poi per ognuno può avere più valore una cosa e meno un'altra, quando invece la cosa fondamentale sarebbe dire non il quando, il che cosa, ma il come si riapre. Una volta che si stabiliscono dei criteri di sicurezza, si mettono i tamponi, si decide come si fanno, possono essere gli allenamenti ma possono essere anche i tavoli di un ristorante, certo, o le distanze da tenere su un mezzo pubblico, a quel punto, quando tutto questo è stabilito, si possono provare a far ripartire le cose. Se noi guardiamo cosa hanno fatto sia la Germania che la Spagna che la Francia, hanno stabilito tutta una serie di regole che bisogna rispettare, chi le rispetta può agire, ma non è che è tutto arbitrario. Io poi e questo secondo me è il discorso generale. Poi se lei va sul discorso personale, io personalmente penso che a porte chiuse e in un modo sicuro il campionato di calcio potrebbe anche riprendere. Non so con che formula, non è il mio mestiere decidere se va giocato ancora tutto, se va fatto con un'altra formula. Però l'idea che, non lo so, gli sportivi oggi non possano andare nei centri sportivi, ecco, se rispettano le regole, ma debbano andare a correre per la strada o nei parchi, mi sembra surreale.
Giulia.
Condivido assolutamente quello che sta dicendo, anzi l'ho sempre sottolineato ovviamente, però dal mio piccolo e modestissimo punto di vista. Ecco, ha nominato la Francia prima, la Francia che ha deciso proprio ieri di interrompere fino appunto alla prossima stagione tutte le competizioni, nonostante appunto ci sia ancora di mezzo un ente molto importante quale UEFA, che comunque continua a chiedere entro agosto una lista di squadre da inserire poi nelle prossime coppe europee. Ecco, quanta differenza c'è però a questo punto tra i campionati nostrani, quindi i campionati europei della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, dell'Italia, e un organo come l'UEFA che raggruppa tutto questo alla fine? Perché si fa così tanta differenziazione forse?
No, bisogna dire una cosa, che purtroppo nello sport come nella politica, nelle istituzioni, di fronte a questa epidemia, a questa pandemia, è mancata l'idea di un vero coordinamento europeo. I paesi hanno fatto in ordine sparso perché non ci sono regole europee. C'è chi fa in un modo, la Germania fa in un modo, la Francia in un altro, l'Italia in un altro. E nello stesso tempo noi abbiamo anche qui, non ci sono, se ci fossero state un quadro di regole certe condivise, sarebbe stato tutto molto più semplice. Sì. E invece si continua ad andare in ordine sparso anche su questo.
Il problema non è un po' a monte che l'Europa, cioè l'Unione Europea non ha quel potere legislativo che forse dovrebbe avere per i connotati che l'Europa stessa ha avuto nel corso degli anni?
Sì, l'Europa, diciamo così, quando si tentò di fare, adesso senza entrare troppo,
certo, chiaro,
nello specifico, quando si tentò di fare la Costituzione Europea per cambiare un po' l'Europa, per fare un'Europa in cui, nel senso, anche i paesi contassero più della Commissione, più delle, senza essere, non in modo spregiativo, più della Commissione di Bruxelles, eccetera, eccetera. Quello poi, siccome poi c'erano le gelosie, vi ricordate che fu la Francia a bocciare la revisione, diciamo, l'idea di Costituzione Europea. E allora noi oggi ci troviamo che ognuno fa per conto suo, e poi la somma di tanti per conto suo fa sì che siano impossibili delle politiche generali, e così vediamo nel calcio. Detto questo, poi a questo secondo me aggiungiamo una confusione molto specifica,
molto local,
italiana.
Certo.
Sì, sì, sì.
Giulia.
Assolutamente. Invece io, venendo a qualcosa di un pochettino più forse allegro, anche parlando di quello che è stato anche il calcio degli ultimi anni, lei ho letto su internet che si è sempre definito uno juventino a San Siro, perché appunto nonostante
io sono cresciuto a Milano, per cui immaginatevi, Milano, sì. Sono cresciuto a Milano a 500 metri a 500 metri abitavo dallo stadio.
Dov'è la Lotto? Quelle parti là. Lotto,
a San Siro,
quella zona lì.
Sì, esatto, sì. Piazzale Lotto. Era esattamente in Piazzale Lotto. Quindi voi immaginatevi che cosa significa essere juventino e crescere lì. E quindi, diciamo così, io andavo a vedere Inter Juventus e Milan Juventus. Poi sono diventato direttore della stampa e così finalmente
abbiamo potuto tagliare lo stadio.
Senta, Calabresi, quella... ma nel 12 febbraio del 2006 era per caso a vedere Inter-Juve? Perché con quel gol di Del Piero, perché noi stiamo celebrando le esultanze, e lì nacque la linguaccia.
C'ero, non c'era.
Però la ricorda.
Non c'era. Sì, la sì, sì, sì. No, io allora ero negli Stati Uniti, per cui...
Però la ricorda bene, noi ci stiamo divertendo... Noi ci stiamo divertendo, direttore, a paragonare l'uomo mascherato di Ravanelli in questo momento di difficoltà, cerchiamo di alleggerire con vado avanti, la linguaccia di Del Piero, la Dybala mask, o il Siu di CR7?
Io sono obbligato a dire la Dybala Mask, ecco, perché io ho due figlie gemelle di 13 anni
e allora,
che sono proprio fanatiche di Dybala, e se sapessero che non ho detto la Dybala Mask,
ecco, non la fanno più entrare in casa, perfetto.
No, esatto. No, voi non sapete quando si è saputo che era positivo Dybala, una delle mie figlie proprio era, cioè gli ho detto ma neanche se avessero detto che tuo padre era così.
L'hanno presa bene, no,
diciamo. Non le diciamo del quarto tampone, allora. Anche
esatto,
per
infatti,
no, speriamo non lo vengano mai a sapere. E le chiedo ancora un'ultima cosa invece, se Marco vuole completare, anzi sicuramente aveva detto di ammirare in particolare, era il 2017 se non sbaglio, il coraggio che aveva avuto Massimiliano Allegri in un determinato momento della stagione di buttare tutti dentro, immagino parlasse appunto del reparto offensivo. Le è piaciuto invece il coraggio magari di Maurizio Sarri in questi pochi mesi purtroppo che ha avuto a disposizione, invece di non cambiare completamente quello che appunto Allegri aveva fatto così per tanti anni, comunque che gli era riuscito anche abbastanza bene, almeno all'inizio, comunque questo passaggio graduale da un allenatore all'altro, ecco, l'aveva apprezzato?
Io le devo dire questo, che ahimè io sono partito prevenuto, perché a me non Sarri in partenza non era proprio il mio allenatore ideale. Però devo dire questa invece caratteristica che lei sottolinea l'ho apprezzata. Vi dico solo una cosa, tornando indietro, per me, se io devo sintetizzare la mia Juve di quando ero a scuola, alle scuole, quando ero ragazzo, eccetera eccetera, per me la mia Juve è Platini prima di battere la punizione. Platini fermo che prende la mira un po' inclinato, ecco, per me quello è l'immagine della Juve.
Quindi grande poesia insieme a grande efficacia.
No, l'eleganza, l'eleganza del gesto, Platini per me è stato proprio il massimo.
Per quanto riguarda invece il suo lavoro, prima di salutarla e ringraziarla, vorrei focalizzare l'attenzione sulle sue altre storie, che un po' hanno anche anticipato questi tempi di videoconferenze, sì, di webinar, che sono diventate poi da Restiamo a casa a Casa Bresi, il passo è stato breve. Ecco, su YouTube che cosa racconta?
No, mi ripete che mi sono perso un secondo la linea.
No, dicevo che la sua rubrica Casa Bresi, fondamentalmente, sì, in linea con, sì, l'hashtag Restiamo a casa, così per invitare anche gli amici a seguirla su YouTube, che cosa racconta attraverso questo strumento che è diventato di straordinaria attualità.
Ma io faccio queste dirette che faccio su Facebook, su YouTube, su Twitter, le faccio il venerdì, la domenica pomeriggio, così. E la cosa che cerco di raccontare di più è un po' anche la resistenza, la creatività, cerco di fare una cosa positiva. Trovo che ci sia già troppa che la gente sia troppo, cioè già molto faticosa questa cosa, e penso che aggiungere ansia o aggiungere così sconforto, cinismo, sia la cosa sbagliata. Bisogna cercare di trovare soluzioni, di provare a immaginare come si può fare. Quindi ospito anche storie di che ne so, il libraio piuttosto che il pasticcere che fanno le consegne, chi prova a inventarsi qualcosa per riuscire a vivere e sopravvivere in questo momento difficile.
Senta, regala anche un po' di buona musica.
Ecco,
tra sì, esatto.
Io le leggo la nostra top 11 votata dai nostri amici, ci dice se è d'accordo, così la facciamo sorridere, sì, prima di salutarla ancora. Buffon in porta, nel 4-3-3 sì, scelto.
D'accordo.
Gentile, Scirea, Chiellini e Cabrini, da destra a sinistra naturalmente. Sì. Poi in cabina di regia ci siamo presi questa licenza di mettere Platini, così per non,
perfetto,
includerlo nei numeri 10, nei fantasisti. Tardelli alla sua destra, Nedved a sinistra,
sì,
poi davanti Trezeguet, punta centrale, a destra Del Piero e a sinistra Cristiano Ronaldo.
Fa un po' paura. Vabbè, questo attacco.
Perfetto, come faccio a dirti no?
Abbiamo la sua approvazione.
Grazie. Bene, davvero. Grazie.
Mario Calabresi.
Grazie a voi. Grazie mille,
gentili. Grande piacere averla.
Bocca al lupo a tutti. Grazie,
anche, grazie, lei, grazie anche a lei, buona giornata.
Buon pomeriggio e buon lavoro a Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica, La Stampa, grande tifoso juventino, scrittore, insomma anche autore di queste belle rubriche che invito a guardare su YouTube, Calabresi, che prendono in considerazione quelle altre storie che in questo momento è giusto ed è bello ricordare. 38 quasi minuti dopo le 15, fermiamoci un secondo, ora è tempo di Eroi in bianco nero, Boom Song e poi il meteo, rimanete con noi.
Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Jean Alain Boom Song. Jean Alain Boom Song nasce in Camerun a Douala il 14 dicembre 1979. Nel 1995 emigra in Francia esordendo con la maglia del Paris Bleu. Due anni più tardi si trasferisce a Le Havre, nella cui squadra militerà fino al 2000 e dove riuscirà anche a laurearsi in matematica all'università locale. Poi arriva il momento del grande salto, con il trasferimento all'Auxerre. Qui vince il suo primo trofeo, la Coppa di Francia 2002-2003. Nel 2004-2005 veste la casacca dei Rangers di Glasgow, disputando in Scozia un'ottima stagione e vincendo anche il campionato. Nell'estate 2005 si cimenta invece con la Premier League, lo acquista il Newcastle, con cui gioca una quarantina di partite. Le buone prestazioni gli valgono sia la convocazione in nazionale, con cui gioca una ventina di partite e realizza anche un gol, sia la chiamata da parte della Juventus nel 2006. A volerlo è l'allenatore, il suo connazionale Didier Deschamps. Il campionato di Serie B non comincia benissimo per Boom Boom. Un suo pasticcio in collaborazione con Kovac permette infatti a Ricchiuti del Rimini di realizzare il clamoroso gol dell'1-1. Qualche partita dopo il difensore si riscatta realizzando a Crotone il suo primo gol in maglia bianconera. Le sue prestazioni restano però altalenanti, al punto da far storcere il naso ad alcuni tifosi della Juventus. Al termine della stagione per Boom Song le presenze sono 33. L'anno successivo, con il ritorno in Serie A, la vecchia signora acquista nel suo stesso ruolo il portoghese Andrade. Boom Song decide di rimanere a Torino e giocarsi il posto, nonostante le tante richieste. Purtroppo un infortunio in amichevole contro il Real Saragozza compromette irrimediabilmente la sua stagione. Lo si rivede in campo a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli e contro l'Inter, in cui si conferma protagonista sia in positivo che in negativo. Al termine del match contro i nerazzurri, Boom Song lascia la Juventus per trasferirsi a Lione. Ai bianconeri vanno 3 milioni di euro.
Eroi in bianconero.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene. Resta a casa.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 41 minuti dopo le 15, terzo tempo, Radio Bianconera. Stiamo per metterci in collegamento telefonico con Nino Ori, come accade spesso il mercoledì, sempre invece la presenza di Giulia Borletto, che ritroviamo via Skype. Tanti messaggi che ci arrivano per le esultanze che riguardano la nostra quaterna, vuoi leggere qualcosa?
Allora, senza dubbio quello di Ravanelli nella vittoria più prestigiosa, amo Dybala, stravedo per Ronaldo, ma il capitano non si batte, e poi ce n'era uno che mi piaceva particolarmente, in cui si diceva che ogni volta appunto che viene inserito Del Piero in una, sì, in una,
messaggio
in
di
una
Patrick,
quaterna vince Del Piero a prescindere.
Ecco, poi dovremo scegliere i prossimi giorni tra il migliore azzurro, tra il miglior campione del mondo e il miglior capitano. In tutti e due ci sarà probabilmente Del Piero, quindi il voto di Patrick lo conosciamo già. Dovremmo, sentiamo quello di Ninori.
Lo conosciamo di Ninori il voto?
Chiediamoglielo. Buon pomeriggio, Nino.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Giulia, ciao Marco.
Buon pomeriggio.
Ciao amici in ascolto.
Stiamo scegliendo
il
le migliori esultanze.
Sull'esultanza, ho sentito, ho anche sentito Mario Calabresi parlare dopo di lui, è sempre difficile, ragazzi. Parliamo di uno bravo davvero, però poi mi avete rimesso in pista, perché dopo aver sentito che fra le leggende bianconere c'è Boom Song, da lì in poi va tutto. Vabbè,
è random la nostra scaletta sugli eroi, capisci?
Cosa, vabbè.
No, vabbè, cosa esce? Le esultanze, vabbè, quella più completa, più studiata, probabilmente più coinvolgente è, presumo, quella di Cristiano Ronaldo.
È proprio così.
Dovessi dire la più bella, per una questione di ricordi mi verrebbe da dire quella di Del Piero, la linguaggia di Del Piero, perché è legata a una serie di momenti particolari, no? Perché, insomma, come avete giustamente detto voi inizialmente, è nata praticamente qualche mese prima di Calciopoli, insomma, e quindi è stata in qualche modo una delle cose di maggior significato di quegli anni e anche della ripresa dopo quegli anni, no? Per cui, e poi, essendo di Del Piero, è inevitabile che non la si viva particolarmente. Però devo farvi un appunto: manca la Deb Dance, che poi diventò Pog Dance di Paul Pogba.
Sì, sì, l'abbiamo tenuta in considerazione tra le tante, però ci siamo sentiti di mettere queste. C'è anche Quadrado con i suoi balletti, però abbiamo
vero, anche i balletti di Quadrado non sono male.
Sì, diciamo che più una cosa attuale, quella delle esultanze particolari degli ultimi anni, è stato di FIFA, per la prima volta non c'è nessun giocatore degli anni 70-80, come invece ad esempio sono quasi sempre usciti in qualche quaterno, proprio perché è una cosa molto più recente il balletto da parte, o comunque la dimostranza con qualche gestualità particolare dei giocatori.
Sì, io non ricordo che in quegli anni ci fossero giocatori che avevano una propria esultanza, no? Una specie di marchio di fabbrica, come, che ne so io, Tony con il gesto rotatorio vicino all'orecchio, eccetera eccetera.
Battistuta con la mitraglia,
la mitraglia di Battistuta e così via. Tra l'altro oggi è l'anniversario di un rigore parato da Rampulla a Battistuta,
Interessante.
Ecco, molto interessante, raccontaci.
25 anni fa a Firenze era pochi giorni dopo che era mancato Andrea Fortunato, e quindi i nostri giocavano con Andrea nel cuore, con le lacrime agli occhi in qualche modo. La partita finì 4-1 per noi e Rampulla fece questo exploit di parare un rigore a Battistuta.
E di exploit se ne intende Rampulla in generale, considerando
sì, anche stato
tra gol di testa e parate particolari, sì, diciamo che
il primo portiere a segnare di testa che io mi ricordi, almeno non ne avevo mai visti prima,
è vero. Poi Taibi, credo, il
Taibi, sì, e poi un paio d'anni fa quello del che fra l'altro era anche nostro contro il Milan, non ricordo più neanche il nome.
Sì, parli del Benevento, se non sbaglio, vero?
Bravo, il portiere che era di proprietà nostra, era in prestito, però non
Brignoli, non come. Brignoli.
Bravissimo,
ho controllato, onor del vero.
Proprio lui.
Ricordavo solo Benevento. Per quanto riguarda la linguaccia, ci hai detto, adesso cerco di forzare un po' il concetto, però sembra che la politica stia facendo la linguaccia al mondo del pallone per quanto riguarda questa reticenza, questo prendere tempo. Tu come la stai leggendo? È una melina volta a che cosa? Poi a sospendere tutto come è avvenuto in Francia, o a provare disperatamente una ripresa?
Ma guarda, credo che la melina della politica sia volta a non prendersi troppe responsabilità. Forse Gravina ha detto la verità quando ha detto: io non voglio essere il becchino di questo campionato di Serie A, insomma. Quindi fondamentalmente credo che nessuno lo voglia essere, però temo anche che qualcuno si debba prendere questa responsabilità prima o poi, insomma. Perché è vero che ho letto una parte dei famosi protocolli, la positività addirittura di giocatori qualora si riprendesse eccetera eccetera sarebbe assimilabile a un infortunio. Quindi, insomma, tutte cose che testimoniano che questi vogliono giocare per forza, vorrebbero farlo giocare per forza, per dare un segnale, per carità, anche per una questione di utilità sociale, no? Perché l'Italia comunque deve tornare a camminare, deve riprendersi eccetera eccetera. Però, Dio mio, io sono uno di quelli che riprenderebbe anche domani se ci fossero le condizioni per farlo, ma queste condizioni a me non sembra che ci siano. Cioè, fra le 20 società di Serie A ce ne sono 5 al centro-sud, cioè in zone, diciamo, più tranquille dal punto di vista del contagio. Le altre 15 sono nelle regioni colpite. Addirittura 3 delle prime 4 in classifica sono domiciliate non solo nelle regioni, ma addirittura nelle città che sono o che sono state più colpite da questa infezione. Ora, possiamo pure provare a inventarci qualche supercazzola per provare a concludere questa stagione o per assegnare qualche scudetto in quarantena e roba del genere. però io temo che il problema sia altro, cioè il problema è quello di rispettare la vita di tutti quanti e magari di cercare di fare in modo da non creare troppi problemi, cioè da non pregiudicare, da non danneggiare troppo le stagioni successive, perché è vero che le motivazioni economiche ci dicono che, accidenti, il calcio è la terza, quarta industria del paese, se contiamo anche l'indotto vale probabilmente fra il 5 e il 10% del PIL italiano, e le entrate tributarie del calcio, non dimentichiamocelo, garantiscono un bel po' di quattrini che servono a tenere in vita il calcio dilettantistico, che servono a tenere in vita anche altre federazioni, anche altri sport, servono a tenere in vita il CONI stesso, quindi i danni sarebbero dei danni ingenti sicuramente, sì. Ma Dio mio, a quali possibili danni andremmo incontro invece riprendendo o provando a riprendere? Beh, intanto secondo me ci sarebbe un danno sportivo enorme. Mi spiego, una eventuale ripresa non potrebbe che dar luogo ad un qualcosa di falsato, ad una competizione falsata, perché non sarebbe la prosecuzione di questa stagione, non sarebbe la conclusione di questa stagione, sarebbe un'altra roba, sarebbe un campionato da giocare a porte chiuse, che sappiamo tutti che il calcio con gli stadi vuoti, insomma, non è proprio calcio vero, non piace comunque quasi a nessuno. Peraltro, come abbiamo già detto in altre occasioni, una partita a porte chiuse coinvolge comunque alcune centinaia di persone, fra parentesi, ma addirittura oltre che porte chiuse dovremmo parlare di giocare in campo neutro, no? Il campionato sotto Rubicone citato da Gravina stesso.
Sì, se si escludono le squadre del nord, come ha detto proprio il numero uno della FIGC.
Sì, perché insomma se 15 su 20 sono in regioni, come dire, preoccupanti,
sì, i campi delle squadre del nord, sì,
certo. esatto, è inevitabile che si vada da qualche altra parte, quindi devo giocare senza pubblico, devo giocare lontano dal mio stadio, devo giocare isolato dal mondo esterno, tra parentesi anche mentalmente, no? So che non posso uscire da sotto questa campana di vetro praticamente, e so che la gente intorno magari continua ad ammalarsi, purtroppo anche a morire o comunque ad avere dei problemi, ma la preparazione fisica, ripartiamo da capo dopo 3 mesi di stop, quale giocatore nella vita ha fatto 3 mesi di stop? Chi ha subito un infortunio? Perché normalmente fra una stagione e l'altra c'è un mese massimo di stop, insomma. La necessità di ritrovare il ritmo partita, la forma, la condizione, tra parentesi con delle partite da giocare ogni 3 giorni, in piena estate, in campi sicuramente caldi con un'elevata umidità, perché siamo pur sempre in Italia, nel calcio si suda e il sudore può anche essere un fattore di rischio, no? Dal punto di vista del contagio, eccetera eccetera. Dobbiamo giocare sempre ogni 3 giorni con una preparazione sommaria e con lo stato d'animo di cui dicevo prima. E quei giocatori che magari sono stati trovati positivi al virus, visto che purtroppo ci tocca di nuovo di riparlare della questione di Bala, chi sa quello che ha vissuto, come fa a giocare tranquillo, e chi lo deve marcare come fa a giocare tranquillo, e chi magari era positivo e non è stato controllato o non è stato dichiarato perché poteva essere asintomatico, oppure può darsi che qualcuno per motivi di privacy non abbia dichiarato alcuni contagi, e se dopo qualche partita ne vengono fuori altri, cioè non lo so, contratti.
Sì, diciamo che è un clima di paura incredibile quello che gira attorno a una possibile ripresa. Effettivamente noi continuiamo a parlare di e se, ma è tutto così. Infatti, purtroppo ormai nel calcio come nel voler rincontrare i propri genitori, e se poi faccio è tutto così. Brava. Ormai, quindi, brava, c'è quasi da pensare o si rischia tra virgolette minimamente
o affetti
dove
stabili
si può,
perché devono essere stabili,
quasi si soccombe.
No, gli affetti stabili,
gli affetti
no,
stabili,
prego.
Bisogna capire la stabilità dell'affetto per
gli affetti,
discrimine un po'
quanto
particolare.
Si è congiunti, se un pochino o tanto,
ce lo spiegheranno.
Per esempio sui calci d'angolo, no? Nel calcio quanto si è congiunti? No, perché a parte gli scherzi, perché poi allora dobbiamo negli allenamenti
mischione in aria, dici.
Bravo, negli allenamenti dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, quindi non ci alleniamo a marcare gli avversari, non ci alleniamo al gioco difensivo.
No, ma noi ce l'ha spiegata così, che
un sacco di gol alla ripresa.
Tra l'altro, marcature più leggere, dici, non credo. Cioè ce l'ha spiegata così a noi, ecco, qualora si riprendesse, il movimento calcio dovrebbe essere considerato come un grandissimo nucleo familiare, dove tutti i controlli preventivi permetterebbero appunto di assimilare quel concetto, quindi come si sta accanto in casa, si sta accanto tra i giocatori che attraverso misure molto, molto attente potrebbero giocare senza problemi. Poi c'è il discorso del primo contagio.
Devono stare sempre insieme, devono rimanere sempre loro. Non devono,
come avviene in una famiglia, è un concetto di famiglia, sarebbe un concetto di famiglia allargata.
Non a caso prima parlavo di campana di vetro, perché più o meno siamo a questi livelli qui. Adesso io non esprimerei giudizi su quanto sia credibile quella ipotesi lì.
Con però il primo contagio, con eventuali primi contagi, nuovi contagi, trattati esattamente alla stessa stregua di un infortunio, ma questo l'hai già detto.
Sì,
è l'unica soluzione praticabile, con tutti i rischi che porta, anche perché il rischio zero non esiste, ma c'è una selva di problematiche legate a quelle che hai elencato. Senti, sono solo una parte, ecco, a questa ripresa.
Ce ne sono tante altre, infatti, ma a questo punto a me verrebbe a dire tanto vale, facciamolo in smart working, lo giochiamo alla PlayStation, non se ne parli più. No, davvero, a parte gli scherzi.
Sarebbe una bella idea, dovresti proporlo. Magari ti prenderebbero sul serio, visto il livello a cui siamo al momento. Però, vabbè.
Lo Tito vorrebbe anche lì farne una gara secca. Eh?
Ah beh, immagino di sì. Adesso,
invece, scusami, quando hai sentito Claudio... scusa.
Cioè. Sì, parlate della stessa cosa.
È difficile.
Vai Giulia.
No, stavo dicendo che quando hai sentito invece un Claudio Lotito che ha proposto soltanto ieri di giocare una finale secca tra Juventus e Lazio, è come se proprio lui non riuscisse a capire e a mettere da parte il fatto che la Lazio appunto quest'anno un minimo di speranza, tra virgolette, di magari arrivare alla vittoria del scudetto poteva davvero avercela. Ecco, non riesce a farsene una ragione e sta proponendo l'impossibile e sta cercando di forzare anche laddove forse non bisognerebbe farlo.
Ecco, credo che poi appunto sia questo il punto. Sarebbe meglio evitare, sarebbe quantomeno di buon gusto, diciamo, evitare. So che usare le espressioni buon gusto e Lotito nella stessa frase probabilmente è un ossimoro, però
diciamo buon senso, dai, che forse
ecco. Però Dio mio, se la Lazio, che ha un punto, ha dei diritti di voler provare a giocarsi, eccetera eccetera, non ho capito perché chi è terzo ha 8 punti ma con una partita in meno, quindi potenzialmente ha 5 punti, probabilmente 4 dalla Lazio, giù di lì. Con 12 partite ancora a disposizione non dovrebbe avere la possibilità di giocarsela. Cioè, come dire, o facciamo un discorso che riguarda tutti o non facciamo proprio il discorso. Credo che le questioni velleitarie sollevate in queste settimane quasi quotidianamente da Lotito, Diaconale, ma persino Tare, ho sentito che spesso si lascia andare a un certo tipo di dichiarazioni, se la piantassero anche tutto sommato non sarebbe poi così male, diciamoci la verità, ecco.
Eh sì, Giulia, ancora una considerazione.
Assolutamente. Quindi diciamo che appunto immaginando un campionato che non riprenderà, cosa immagini che invece potrà decidere di fare l'UEFA, nel senso, se non riprenderà il campionato però ad agosto immagini possibile giocare le ultime partite di Champions ed Europa League, perché comunque da questo punto di vista sembra non cambiare l'idea appunto.
E poi non è un po' un paradosso che il Lione non giochi la Ligue 1 ma si prepari praticamente per mesi a giocare il ritorno dell'ottavo di finale contro l'Inter?
Arriveranno col coltello tra i denti però a quella partita, sicuro.
Sì, anche perché teoricamente sarebbe l'unica possibilità che le rimane a quel punto, per cui sarebbe quasi inevitabile arrivare col coltello tra i denti. Non lo so, sinceramente io credo che purtroppo non dipenda da le scelte umane, in questo caso dipendano da qualcos'altro, no? Io mi auguro che gli umani che sono i responsabili delle scelte usino davvero il buon senso, perché forse è meglio considerare per persa una stagione e magari, che ne so io, completarla nella stagione successiva, oppure fare un'unica stagione che magari c'ha un buco di 6 mesi in mezzo e che poi però riprende in pieno, non più né a porte chiuse né in campo neutro, eccetera.
Quindi
eccetera.
Tu saresti per comunque far slittare la ripresa eventuale del campionato, un nuovo campionato, però parlandone almeno a settembre-ottobre, senza considerare l'estate.
Certo. Ma certo, e a quel punto dico ok, abbiamo fatto praticamente un campionato in due anni, una stagione di coppe in due anni e amen, però a quel punto avresti salvato dal punto di vista dell'UEFA l'europeo, che altrimenti rischia di nuovo di slittare un'altra volta, se non di essere cancellato, roba di questo genere, perché non illudiamoci poi che tutto sia sicuramente finito dappertutto, perché per giocare le coppe europee, per giocare poi l'europeo a suo tempo, eccetera, bisogna poterlo fare non quando il contagio avrà lasciato l'Italia, quando il contagio avrà lasciato l'intera Europa evidentemente, e magari non solo quella. Quindi insomma, io credo che forse sarebbe bene prendere atto della situazione, anche perché se non facciamo noi questo tipo di scelte dettate dal buon senso, io temo che purtroppo sia il virus che ce le fa fare queste scelte, dice se non lo usate voi il buon senso ve lo faccio usare io, che vi piace o meno,
ve lo inietto io, ci iniettano il buon senso oltre al vaccino.
Ultima
poi,
cosa, ultima, che è difficile. Tra l'altro hai sentito che Trump avrebbe voluto così disinfettare le persone per via endovenosa. C'è stata questa richiesta.
L'hai vista l'immagine in cui lui prescrive due bustine di Vicinette al giorno come cura?
Siamo lì. La sensazione è che lui fondamentalmente sia un comico che si diverte a far fare i meme e cose di questo genere. E comunque sia, tanto dal suo punto di vista, nel momento in cui la gente parla di lui e delle tra virgolette boiate che ogni tanto dice, comunque sia, questo aumenta sempre la sua popolarità, non si scappa da lì.
Ma lui, infatti, una popolarità, è il giusto presidente degli incalante, americani, è giusto, è perfetto, infatti.
Purché se ne parli, quindi questo potrebbe essere.
Ma sì, perché lui aveva una popolarità in calando, adesso presumibilmente, anche a suon di fesserie, non importa, presumibilmente aumenterà di nuovo la sua popolarità.
Ecco.
È strano come modo di ragionare, però siamo fatti così evidentemente.
Tornando sulla popolarità e sul pallone, quella di Piane c'è un po' in calo, si parla addirittura di uno scambio per Arthur, che tra l'altro ha gelato tutti dicendo di voler rimanere dove sta sostanzialmente il brasiliano, e quindi si lavora ancora secondo te la Juventus sta lavorando per cambiare la propria linea mediana e quindi ripensare a un centrocampo senza Pjanic?
Beh, intanto allora, per quello che riguarda Arthur, visto che di cognome fa Melo e fra i suoi cognomi c'è anche Oliveira, come dire, me ne faccio una ragione volentieri del fatto che lui voglia rimanere da altre parti, insomma.
È un bel connubio, effettivamente.
Insomma, sono cognomi che non mi ricordano delle gran belle cose, tutto sommato.
Sì, certo. Ci suggerisce Felipe Melo e Ivroš, che era un brasiliano che non lasciò il segno, diciamo così.
No, non è tra i nostri campioni del cuore.
No, presumibilmente no, anche se immagino che anche lui sarà fra le famose leggende bianconere prima o poi, c'è già, non c'è, anzi no, c'è già stato, perché mi sembra di averlo sentito, comunque no, a parte gli scherzi. Io mi auguro che con Pjanic invece si trovi il modo di proseguire, perché credo che in un centrocampo a tre, come sembra voler essere l'impostazione che Sarri dà alla squadra, in un centrocampo a tre, uno come Pjanic in mezzo, o lui o Bentancur, perché comunque serve anche un'alternativa, debbano essere giocatori sui quali puntare, perché altrimenti io ho tanta paura di vedere andare via Pjanic per poi vedere arrivare magari Jorginho, insomma.
Questo ce l'hai già detto, è vero.
Mi dicono che è italiano, per me continua a essere brasiliano, e sapete che quando io sento brasiliano ho dei problemi, insomma. E vabbè, no, a parte gli scherzi, se poi invece si pensa a modificare l'assetto del centrocampo, magari provare a ragionare con un centrocampo pari e cose di questo genere, allora ci sta tranquillamente che Pjanic possa anche prendere altre strade, insomma, non sarebbe così strano, non mi scandalizzerei. Non dimentichiamoci mai che Pjanic è stato un grande affare, perché credo che la Juventus, se non ricordo male, abbia pagato una clausola di 32 milioni, una roba di questo genere, alla Roma per prendere Pjanic, e tutto sommato è uno fra i centrocampisti che i suoi gol li ha fatti. Certo, siamo sempre lì, se io sono abituato ad un centrocampo che ha in mezzo a fare il regista Pirlo e davanti a Pirlo a Vidal e Pogba o Vidal e Marchisio o Marchisio e Pogba, Beh, indiscutibilmente qualunque altra soluzione diventa una soluzione tra virgolette di ripiego, ma determinati giocatori, Pirlo non era eterno, purtroppo nemmeno Marchisio, anche abbiamo visto si è dovuto ritirare anzitempo, l'altro era attratto dai quattrini del Manchester e così via, e Vidal forse non era più gestibile, almeno qui a Torino, insomma. E quindi a malincuore devi ricominciare da qualcosa di diverso. Indubbiamente noi eravamo abituati nel tempo ad avere dei centrocampisti che facessero anche dei gol. I centrocampisti attuali di gol ne fanno proprio pochi, e questo è il vero problema alla fine, no? È vero che eravamo abituati ai centrocampisti che facessero anche tanti gol, perché magari avevamo un attacco che ne faceva un po' di meno.
Parli della prima Juventus di Conte, ad esempio.
Bravo, esatto, non avevamo questi fenomeni in attacco. Poi, per carità, l'attacco è cambiato, no? È arrivato Tevez, è arrivato Higuaín, è arrivato Ronaldo, quindi insomma è arrivato Dybala e così via, quindi di gente che segnasse davanti ce n'era già, però non è che i centrocampisti debbano smettere di fare gol. Io li vedo segnare davvero poco, li vedo poco inserirsi in nell'area avversaria, no? A parte che dire Matuidi, gli altri nostri centrocampisti nell'area avversaria non ci entrano praticamente mai.
Verissimo.
E questo, considerando l'età e la cartella clinica di Khedira Matuidi, non è un buonissimo segno, insomma.
Senza dubbio, Khedira che potrà tornare chissà a disposizione per un'eventuale ripresa. Grazie davvero, Ninori, è sempre un grande piacere averti in collegamento telefonico. A risentirci a mercoledì prossimo, a questo punto, se vorrai.
Ragazzi, grazie a voi, grazie agli amici che ci hanno ascoltato, e a presto.
Un saluto a Ninori.
Buon pomeriggio.
Sempre
ciao.
Un grande piacere. Una strada particolarmente netta, no? Quella tracciata da Nino per quanto riguarda la sua idea di ripresa. Ecco, sì, ma dopo l'estate, eventualmente parlando di una stagione diversa da quella che si è interrotta bruscamente. Ora è tempo per noi di interromperci altrettanto bruscamente per andare verso l'informazione, poi ritorniamo con la seconda parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, seconda parte di Terzo Tempo, 9 minuti dopo le 16, qui Marco Spadavecchia, con me in regia Yves Roche, in collegamento Skype Giulia Borletto, l'attualità che ci racconta di una ripresa incerta, il sogno invece che ci fa tornare indietro nel tempo a quelle esultanze straordinarie, ma neanche troppo indietro se consideriamo il Siu di Cristiano Ronaldo, oppure la Dybala Mask della Hoya, la linguaccia di Alex Del Piero o l'uomo mascherato di Fabrizio Ravanelli. Ci scrivono al 340-5425-324 Ugo Sanchez del Real Madrid, Capriola senza mani, Pierluigi da Gelsenkirchen, noi analizziamo quelle bianconere, però è giusto anche tenere in considerazione le altre esultanze. Poi Donato da Sassuolo, negli anni 80 non c'erano esultanze particolari, specialmente nella Juventus, ma nel campionato italiano c'era l'esultanza di Juari dell'Avellino, che danzava intorno alla bandierina del calcio d'angolo, il ricordo del nostro Donato. Giulia.
Assolutamente, ci sono anche tanti messaggi che ci continuano ad arrivare invece su Facebook. Buonasera bella gente, forza Juve, ci scrive Roberto. Patrizia, grazie per la compagnia che ci fate, ciao da Messina. E poi, parlando sempre appunto di questa quaterna che sta veramente dividendo i nostri ascoltatori, anche perché appunto non c'è un unico indirizzo, sono tutte veramente molto varie come risposte. Giuseppe ci scrive: questa è bella davvero, il cuore mi porta a scegliere la linguaccia, ma devo essere per forza costretto a scegliere tutte e quattro queste esultanze meravigliose. Senza dubbio, Pietro ci scrive, voto quella di Ravanelli nella vittoria più prestigiosa. Tutta la vita Alessandro Del Piero invece vota Andrea. Quella di Ronaldo, dice Massimiliano, mi gasava anche al Real Madrid, quindi è una cosa credo che si porta al nostro ascoltatore da più che lontano. Più o meno, guarda Marco, i messaggi sono tutti rivolti in particolare a Ronaldo, Del Piero e subito dopo Ravanelli, quindi sarà una bella lotta appunto tra Del Piero e Ronaldo, immagino leggermente più di filato Paolo Dybala.
La Dybala Mask fa impazzire i giovanissimi.
Fa impazzire i giovanissimi che magari meno ci commentano su Facebook, però come ha detto prima Calabresi proprio ai nostri microfoni, non posso non votare la Dybala mask, altrimenti le mie figlie potrebbero non accettarmi più in casa. Questo proprio a testimonianza come i giovani, quindi in questo caso 2-13 anni, vedono nella Dybala mask, nonostante appunto due femmine appunto vedono un emblema, in questo caso appunto la migliore risultanza.
Ti sorprenderà il risultato di Twitter al momento con la linguaccia di Alex Del Piero, con il 50% dei voti, segue l'uomo mascherato di Ravanelli, poi il Siu di Ronaldo e la Dybala mask in fondo. Quindi insomma sostanzialmente l'uomo mascherato prima del Siu di Ronaldo per quanto riguarda il popolo di Twitter. Faremo poi ovviamente una cernita totale con le risultanti che verranno comunicate nella giornata di domani per quanto riguarda questo speciale sondaggio che prende in considerazione, come detto, l'esultanza di Ravanelli con quella di Del Piero, quella di Dybala, quella di Ronaldo per quanto riguarda quattro momenti neanche troppo distanti tra loro nel tempo. Abbiamo la possibilità di ascoltare l'editoriale di, abbiamo l'ospite?
No, sì, vedo qualcuno che si è inserito nelle immagini.
Ritroviamo con grande piacere un attore, imitatore, campione d'Italia di imitazione, soprattutto un grande tifoso della Juventus, David Pratelli. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a voi, come state?
Tutto bene? Bene? Perdonami, abbiamo anticipato di poco il collegamento, insomma, ho comunicato io.
Sì, ero in collegamento, stavo finendo la diretta con Divano TV, dove parliamo anche lì di calcio con Zona Divanum, e quindi dovevo chiudere da una parte per entrare con voi.
Ecco, grazie, pomeriggio pieno, impegnato.
Meno male.
Certo, da casa lavoro il triplo, è sempre strano ma è così.
Impegni tanti, quelli della politica, per decidere eventualmente su questa ripresa, reticenze legittime da parte del ministro Spadafora che predica prudenza per quanto riguarda le decisioni che andranno a condizionare il futuro prossimo del pallone, che invece vorrebbe riprendere questa strada che sembra essere segnata, almeno l'ago della bilancia si sposta un giorno da una parte e un giorno dall'altra. Oggi il ministro ha detto che il sentiero è stretto. Noi, scherzando, abbiamo detto speriamo che conduca al paradiso, quindi a una normalità, una ripresa della normalità. Tu che idea ti sei fatto di tutto questo, tutte
Ma
queste dichiarazioni?
Io francamente non ci sto capendo più niente, dico la verità, perché qui non si sa nemmeno chi dobbiamo andare a trovare, fino a che grado di
parentela. Ma poi lì è straordinario. No, gli affetti stabili, ma tu che idea ti sei fatto dell'affetto stabile? Cioè, che cosa significa?
Che cos'è?
C'è un arco temporale, dopo quante settimane?
Sono cose veramente che ti portano ad una totale confusione, ma non soltanto per la spiegazione che ti danno, ma anche nelle notizie che escono. A me sembra che delle volte giochino contro, ora non penso, però che anche le notizie che escono sembra che vogliono giocare con noi italiani.
Sono d'accordo.
Perché? Allora, fateci caso. Fino alla scorsa settimana, allora va tutto meglio, siamo sulla strada della guarigione, meno positivi, meno contagi, vedrete che ragazzi forse ne usciremo, il campionato riprenderà. Forse ci saranno anche una ripresa nell'estate, faremo ogni 2-3 partite, e sembrava tutto che andasse in una direzione. È arrivato Conte, ha messo il nuovo decreto, ha detto che dal 4 maggio possiamo avere questa pseudo libertà, dal 18 maggio riprendono gli allenamenti, oggi positivo Dybala. In Toscana sono aumentati i positivi, tutti i contagi, ma che banda è qua? Cioè, la cosa non ci si capisce più niente.
E sembra
che poi giocare con noi, col nostro umore, con la nostra voglia di uscire, la nostra voglia di fare, insomma. E quindi, insomma, francamente io non so voi, ma è veramente, si fa fatica. Si fa molta fatica.
Forse la volontà, molti pensano che sia prendere tempo, magari questo è l'obiettivo
principale.
Si fa fatica
soprattutto nel momento in cui viene detta una cosa e poi questa stessa cosa viene modificata perché la gente non ha capito questa cosa che tu hai detto. Sì. E quindi il giorno dopo
la spiegazione quasi smentisce.
A parte il fatto che anche quando ha parlato Conte, io un pochino ho rivisto Del Neri.
Quella è informazione professionale,
per la poca chiarezza, dici tu.
No, immaginatevi voi Del Neri che dice il decreto agli italiani che fa. Sono andati per strada, andate e fate prendete in mano, tutti vanno dall'albo e la recupera il bagnino. Fate tutto tranquilli, non vi preoccupate. Tranquilli. Adesso c'è il parco. Poi dice parco.
Mi si sta strozzando la borletta.
Parco, poi c'è parco e quarantena. Forse
sarebbe bellissimo. Sarebbe un mondo migliore, credo.
Quindi qualcosa che stai tra la supercazzola e le indicazioni dell'epoca.
Ma veramente, vai, sta un gran melò eccezionale. Potete uscire, ma aspetta, dovete andare lì, ma quello no, perché ma che se deve fare? Cioè se uno ha la compagna che sta a un chilometro di distanza, può andare da lei sì o no, oppure chi c'ha la fidanzata e tutto, no, hanno dovuto specificare anche la fidanzata, la ragazzina e tutto, cioè sì, io certo. Posso andare a trovare un mio triscugino che non vedo da anni e non posso andare a trovare un amico che magari mi ci vedevo tutti i giorni e stavo tutti i giorni insieme a lui.
Decisamente confusa come regola, sì, è quello che è emerso sostanzialmente. No, poi tornando seri, il dottor Calabresi, ex direttore di Repubblica, è intervenuto qualche minuto fa, ti ha fatto strozzare, David, dicendo meglio pensare ad aspetti oggettivi e poi sulla base di quelli, ecco, capire come estendere le regole, non a delle soggettività che però lasciano parecchi dubbi, no? Se consideriamo i parenti o i congiunti tali.
Certo.
Giulia.
Sì, non c'è una linea comune, quello che effettivamente ha sottolineato prima con noi Calabresi.
No,
ci sono troppe teste che dicono troppe cose anche che non sono uguali. Quindi è come se non ci fosse veramente comunicazione, per cui, ed è sta capitando tutto questo anche nel mondo del calcio, perché esatto. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, ci sono i tifosi dall'altra parte che comunque si dividono tra chi vorrebbe, tra chi invece inizia a capire che forse non è il caso, ci sono le società soprattutto che in questo momento quasi all'unisono, quasi interamente hanno voglia di riprendere, quantomeno ad allenarsi cercando di essere in totale sicurezza. Poi, come dicevi giustamente tu, oggi esce la notizia di questa positività di Dybala, che tra l'altro non è ancora stata neanche confermata dalla Juventus.
Pare sia smentita, ecco. Cioè anche questa storia, no? Dice, magari uno ha letto una cosa del genere, già si butta giù, no?
Sì.
Allora poi devi aspettare la smentita, che ancora gli devono fare il tampone, il quarto tampone a Dybala, quindi facciamo veramente, veramente confusione. Cioè, anche un italiano, una persona si deprime facilmente, già siamo a livello psicologico in questo periodo siamo un po' una polveriera, che qui basta niente, la gente impazzisce e compagnia bella. Poi noi bisogna avere la responsabilità che appena il 4 maggio abbiamo questa, come ho detto prima, pseudo libertà, bisogna essere prima di tutto noi responsabili a mantenere le distanze, cercare di uscire per i motivi insomma che già sappiamo, e se sono delle belle giornate non dobbiamo andare né al mare né a fare picnic. Quindi bisogna cercare di essere responsabili su questo. Però è anche vero che i media non ci aiutano. Ci aiutano con l'informazione giusta, a chi dobbiamo dare ragione, chi dobbiamo ascoltare. Poi quando ti parla il presidente Conte, mi sembra hai sentito Del Neri, e allora ragazzi,
mantenendo il sorriso, questo sorriso, David, sull'altalena dell'emotività, ti portiamo a parlare anche di Dybala. Perché no? Ma sì, pensando ai suoi gol, oggi stiamo scegliendo tra quattro esultanze. Prima di salutarti e ringraziarti con le nostre solite quaterne, la Dybala Mask per quanto riguarda le sue reti, il Siu di Cristiano Ronaldo, la linguaccia di Alex Del Piero o l'uomo mascherato con la maglietta sollevata sulla testa di Fabrizio Ravanelli. Tu da che parte stai?
Vabbè, io sono, anche perché Fabrizio è un amico, sono un po' legato a Ravanelli. Anche se una volta ci ho provato io e ho sbattuto contro il palo della porta, una volta feci
così. Devi farlo verso il centrocampo, veramente.
Però sono legato, sì, l'esultanza di Ravanelli è quella più spettacolare, dai.
E noi registriamo il tuo voto, David Pratelli, campione d'Italia di imitazioni, amico di Radio Bianconera. Grazie davvero, è sempre un piacere, David.
Grazie, grazie. A voi, ragazzi.
Un saluto
a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao. A presto, ciao, David Pratelli. Sempre un piacere averlo in collegamento telefonico. Straordinario, eh? Il Giuseppe Conte in versione del Neri, Giulia Borletto. Ti stavi strozzando.
No, stavo morendo, stavo veramente morendo.
Ti do il tempo di andare a bere un bicchiere d'acqua perché ora tocca al notiziario sportivo. Rimanete con noi.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene, resta a casa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Terzo tempo.
Ultima mezz'ora insieme di terzo tempo, il talk show di Radio Bianconera, quest'oggi in compagnia di Giulia Borletto. Tanti messaggi che arrivano al 340-54-25-324. Buongiorno, ho appena scaricato la nuova app delle radio italiane Radio Player e ci suggerisce, questo quindi è un messaggio di servizio anche per noi, appunto comparire, però insomma lavoriamo affinché tutto possa, ci dice Yves, con il pollicione alzato funzionare al meglio anche attraverso quella piattaforma. Io ricordo con piacere l'esultanza semplice di Paolo Rossi, braccia tese in basso a pugni chiusi, un calcio che non esiste più, ci scrive il nostro amico Roberto. Abbiamo in collegamento Skype, se non sbaglio, Valentina Clemente, eccola, del Corriere dello Sport, corrispondente della Francia.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera. Noi abbiamo aperto la trasmissione dicendo rien ne va più, con la mia pronuncia che forse non è del tutto corretta, però sembra che questo sia stato l'indirizzo da parte del primo ministro francese ieri, Edouard Philippe. Poi altre dichiarazioni che in un certo senso lasciano aperte molte possibilità di una ripresa, però quando? In autunno o comunque dopo agosto, di questo campionato, di questi campionati.
Sì, sì, buonasera a tutti. E diciamo che nelle ultime 24 ore si è detto tutto il contrario di tutto, perché praticamente appunto è arrivato lo stop da parte del primo ministro Philippe, ma non solamente per il calcio, anche per il rugby, tutte le insomma le cose di squadra non possono andare avanti, i campionati, e quindi c'è stato un momento di smarrimento, diciamo così. La situazione è questa: al momento non si possono assemblare più di 10 giocatori insieme, quindi anche la ripartenza degli allenamenti sembrava come dire ben compromessa,
almeno anche quella, certo.
Sì, almeno attualmente. E quindi l'idea era un po' quella di vedere l'andamento nei prossimi mesi e, nella peggiore delle ipotesi, per non far saltare tutto, tentare una ripresa ad agosto. Però stamattina comunque la FFF ha detto che questo campionato è finito, adesso bisognerà quindi decidere come e quando, chi andrà in Europa e tutto il resto, insomma.
E intanto il presidente del Lione ci dice: ci facciano fare i playoff se dobbiamo giocare le coppe ad agosto. Sarebbe un po' un paradosso rimanere fermi per disputare gli ottavi di finale contro la Juventus, il ritorno, con alle spalle questo vuoto, utile forse ad allenarsi, però ci dici che non ci si può allenare. Ecco, c'è grande confusione anche no, dalle vostre parti.
Sì, no, infatti è questa. Ieri sera il presidente del Paris Saint-Germain ha detto: io li porto ad allenare fuori, perché sappiamo che anche il Paris Saint-Germain è ancora in corsa. Il Lione, che ancora deve disputare la partita di ritorno contro la Juventus, è ancora più complicata la situazione, anche perché partite ufficiali non ce ne saranno. Non si potranno allenare tra di loro e il rischio è quello di dover andare fuori ad allenarsi. Infatti il Paris Saint-Germain sta pensando di portare i propri giocatori fuori. Il problema è che moltissimi giocatori
fuori
sono
dalla Francia.
Quindi già fuori dalla Francia.
Però non si può uscire.
Sono attualmente No, non si può uscire, non si può tornare neanche, perché ci sono i giocatori che sono andati via dalla Francia in questo momento, quindi è tutta una situazione molto macchinosa, anche se quello che è sicuro è che il Lione non lascerà passare nessuna opportunità, perché vista la sua situazione in campionato, la Champions League diventa a questo punto fondamentale per sperare di poterla giocare l'anno prossimo.
Giulia.
Vero, tutto verissimo, una situazione che tra l'altro appunto questa riguarda più o meno anche la Juventus, perché anche la Juventus ha 8-9 giocatori fuori in questo momento dall'Italia. L'ultimo che si è aggiunto è stato De Ligt, che in poche parole ha scelto di andare in Olanda, dove tornare, di andare a casa fondamentalmente, dove le restrizioni sono diverse rispetto a quelle italiane, quindi ha la possibilità di allenarsi anche all'aperto. Ecco, pensando a, credo che alla fine si dovrà comunque trovare una linea comune, quindi immagino che pian piano tutte le nazioni andranno verso la decisione di non giocare più, perché vedo difficile appunto che uno Stato decida di non giocare e l'altro invece di giocare. Ecco, appunto da questo punto di vista proprio la possibilità poi di arrivare alle coppe del prossimo anno diventa complicata e totalmente diversa da una parte e dall'altra. Ecco, ci deve essere appunto a questo punto una linea comune, qualcosa che unisca tutti e che porti alla stessa decisione. Potrebbe essere giocare, finire questo campionato a settembre, come si è anche detto.
Allora, la proposta che era stata fatta in Francia, soprattutto dalle squadre che oltre il Paris Saint-Germain, era quella di tentare di ripartire appunto a settembre e continuare con lo stesso campionato, tenendo conto che la Coppa del Mondo verrà disputata durante il periodo invernale, quindi andare a giocare sull'anno solare in modo da rimettere tutto in circolo. È chiaro che comunque ci sarebbero problemi anche da quel punto di vista, il mercato, perché poi come dire, i riflessi e gli intrecci sono tantissimi.
Sì.
Stiamo parlando con Valentina Clemente, corrispondente dalla Francia per il Corriere dello Sport. Ieri abbiamo letto le parole del primo ministro Edouard Philippe. Ecco, dal punto di vista extrasportivo, o meglio extra agonistico, si parla di una ripresa dello sport all'aperto. Io ho letto in giornate di sole, tra l'altro. Anche lì il discrimine è abbastanza stravagante.
Diciamo che è un modo poetico per dire sì, potete uscire a fare sport in solitudine, non dovete rimanere a un chilometro da casa, potete andare più in là, però dovete sempre rispettare le distanze di sicurezza, anche perché nei giorni scorsi in generale in Francia si prospettavano delle riaperture, le scuole, adesso ad esempio le scuole ripartiranno le materne, ma su base volontaria. Quindi volendo complica ulteriormente, perché
su base volontaria, nel senso che chi vorrà potrà portare i piccoli a scuola?
Sì, no, questo. Anche chi diciamo proprio le strutture su base
chi vorrà potrà ospitare, cioè, certo, ok.
E quindi giustamente
barile questo però.
Praticamente sì. Sì, perché giustamente qualcuno diceva "Ma se no, poi la scuola non vuole aprire, chi è che deciderà?" Per causa di forza maggiore dovranno essere i prefetti a dire no, quella scuola perché si trova in quel posto lì allora deve essere aperta per forza, anche se bisogna dire che un servizio base per coloro, diciamo per i medici e per tutte le persone che erano impegnate nella lotta al coronavirus è stato comunque assicurato, e almeno da questo punto di vista qualcosa di positivo è stato fatto. Però anche in Francia la situazione è molto complicata, non si parla tanto male dell'Italia, ma anche fuori non è che stanno benissimo dove stanno andando.
Ma il comune è mezzo gaudio, diciamo così. Giulia.
Sì, stavo controllando più che altro quanti casi di positività tra i calciatori ci sono stati in Francia.
Allora, di casi gravi, uno che è quello di Sambia, che purtroppo è stato intubato, adesso le condizioni del giocatore stanno migliorando, vedo che il presidente del Montpellier ieri ha dato notizie positive, anche perché ricordiamo che è un ragazzo di 19 anni, insomma, quindi è una cosa che ha fatto paura e che probabilmente ha anche influenzato alla fine le decisioni che sono state prese nel complesso. Altri giocatori sospetti, però asintomatici, insomma, l'unico l'unico caso grave è stato quello di San Bea.
Beh, credo che proprio appunto questa possibilità e soprattutto il non sapere effettivamente su uno sportivo, un atleta, che cosa potesse portare un virus più aggressivo rispetto a quelli che abbiamo visto tra i vari Matuidi, Dybala e anche altri giocatori, credo che sia stata quella forse la paura più grande, che continui ad essere quella, in particolare in Italia, anche dalla voce di alcuni allenatori, che continua a essere quella un po' il timore, ovvero il non sapere appunto che cosa effettivamente in uno sportivo possa portare il virus.
Ma diciamo che la complessità di questo virus è che bisogna vedere in che momento ti prende, almeno per quello che, perché ci sono giovani che comunque sono stati intubati, all'inizio sappiamo tutti che dicevano no, ma sono le persone più anziane, sì. Invece sembra forse che il corpo più debilitato, che debilitato può essere anche magari sotto sforzo, perché anche persone allenate insomma hanno preso questo virus, quindi è la fase di reazione proprio nel momento in cui ti prende, come ti trova il virus a metterti poi in difficoltà.
Per quanto riguarda la decisione della Ligue 1, anche se abbiamo scoperto insomma particolarmente confuso questo processo decisionale anche in Francia, Ligue 1 e Ligue 2 se non sbaglio, il campionato francese è il terzo in ordine dopo il Belgio e l'Olanda, ma è il primo dei primi cinque. Ecco, credi che questa decisione possa essere considerata come una sorta di apripista agli altri campionati? Segnerà qualcosa di diverso?
Sicuramente, nel senso che è una decisione che non potrà essere presa sotto banco, anche perché questi giocatori fanno parte comunque di tante nazionali, cioè c'è questa grandissima incastro che non può far sì che anche gli altri facciano un po', ognuno decida per loro. Anche Spadafora l'ha detto, ha detto rischiamo che poi alla fine, se non facciamo attenzione, ci ritroviamo a prendere le stesse decisioni della Francia, e quindi questa è una cosa che comincia comunque a ronzare nella testa non penso soltanto dell'Italia ma anche degli altri, perché abbiamo visto in Spagna vogliono disinfettare i terreni, le palle, i cartelloni da calcio, insomma tutti gli elementi, gli strumenti per fare gli allenamenti. Diventa una follia, allenamenti contingentati, certo. Diventa veramente complicato
in sport, è un lavoro come il calcio, sì. Giulia, un'ultima considerazione.
Ultima considerazione un po' più allegra, se possiamo dire, anche se non sappiamo effettivamente che cosa e che mercato, calcio mercato sarà. Ci sono diversi intrecci tra l'Italia e la Francia per quanto riguarda appunto il calcio mercato. Uno su tutti continua ad essere nel mirino comunque della Juventus, ovvero Mauro Icardi. Ecco, che cosa ha lasciato in questa breve stagione Mauro Icardi e per quale motivo quasi al 90% sembra non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain?
Allora, la situazione per quanto riguarda Mauro Icardi è secondo me legata molto anche al futuro di Edinson Cavani, nel senso che l'arrivo di Icardi ha praticamente relegato in panchina Cavani, e questo ha portato durante il periodo invernale alla possibile all'Atletico Madrid dell'uruguaiano. Adesso, diciamo, nell'ultimo periodo in cui si è giocato, Tuchel ha tentato di ridare un po' di spazio, visto che comunque si era creata una tensione forte, erano scesi in campo i genitori di Cavani, cosa che non abbiamo mai visto fare in tutto lungo la sua carriera, perché dicono nostro figlio l'hanno messo sotto chiave, non può andare via, non può giocare, insomma così. E questa cosa ha portato ovviamente a tornare un po' in panchina, in secondo piano, Icardi, e la cosa non è stata presa proprio benissimo, anche perché comunque Icardi e Cavani sono due giocatori diversi. Icardi forse è riuscito ad inserirsi meglio per il tipo di gioco che fa il Paris Saint-Germain, ha segnato tantissimi gol, è riuscito a trovare comunque un equilibrio con Mbappé e Neymar, cosa che non è facilissima, parlo a livello di ego. Quindi nel complesso si è inserito bene, però il fatto di non essere stato confermato al 100%, nel senso che appunto nell'ultimo periodo si è dovuto fare un po' da parte, potrebbe aver messo dei dubbi sul proseguimento, e soprattutto se la Ligue 1 dovesse perdere ancora più appeal, perché appunto per colpa del coronavirus ci saranno dei tagli ingenti anche agli introiti, quindi ai diritti TV e tutto quello che ne consegue, questo potrebbe far leva per il giocatore a tornare verso l'Italia, quindi magari dare spazio alla Juventus.
Te lo aspetti alla Juve, quindi? Che percentuale dai?
Percentuali oggi è difficile, è una situazione che rileva più intrecci. È chiaro che se dovesse partire Cavani, vedo difficile che Icardi vada via, perché comunque di quel ruolo, di quelle qualità ce ne sono pochi in giro, e il Paris Saint Germain, soprattutto se dovesse andare, mettiamo caso, un'entrata a gamba tesa del Real Madrid su Mbappé, insomma,
allora lì.
Lì a livello internazionale rischiamo veramente, anche perché anche oggi Marca ne parlava del potenziale del Real Madrid sul calcio europeo e su quello che potrà essere il mercato, quindi ci sono queste variabili tutte intrecciate, però mai dire mai nella vita, vedremo quando concretamente si sapranno gli investimenti che si potranno fare, perché ad oggi sembra difficile poter dare una prospettiva certa su quello che sarà il mercato, proprio perché non ci sono certezze economiche.
Grazie davvero Valentina Clemente, corrispondente dalla Francia per il Corriere dello Sport. Au revoir, grazie anche per il collegamento Skype.
Ciao a tutti.
Un saluto, a risentirci. E quindi la situazione non è tanto diversa. Sì, è Maive che mi dà una mano, grazie a lui, mi suggerisce. Hai visto che la situazione non è del tutto diversa rispetto all'Italia in Francia?
No, anzi, credo che ci sia forse ancora più confusione rispetto a quanta ce n'è qui in Italia, nonostante qualche decisione in più sia stata presa, diciamo così. Credo che quella più attesa in Italia al momento sia veramente quella inerente alla possibilità di andare avanti con la Serie A, che tutti comunque continuino a parlare male, tra virgolette, comunque anche di questa decisione, perché in tanti anche continuano anche a scriverci sulla difficoltà che l'Italia sta attraversando un po' in tutti i campi, comunque sul, anche dal punto di vista sanitario. In tanti si chiedono come sia possibile dare tanta rilevanza all'inizio di un campionato quando c'è una situazione così grave dall'altra parte, però bisogna anche pensare quanto il campionato sia importante a livello economico per una fetta larghissima di persone che lavorano devono lavorare tanto quanto chi lavora nelle fabbriche.
Naturalmente, ma poi è giusto che si prendano delle decisioni chiare per tutte le fattispecie.
L'importante è saper che cosa fare.
Esatto, per quanto riguarda, poi potrebbe tornare di moda quell'ipotesi playoff, no? Visti i tempi ristretti, se ne parla.
Senti, chi è che ne ha detto che alla fine sarebbe finita così? Vorrei avere una medaglia.
Nel caso,
se sarà effettivamente,
daremo una grande medaglia con la P di playoff.
Così.
Buongiorno a tutti, se non si può riprendere fermiamo tutto, finiamola qui. Chi vi scrive è un tifoso che ci ha rimesso un po' di soldi senza fiatare abbonamento in curva, perché ha capito che non si può andare avanti, la salute prima di tutto e possibilmente poi un pochino di chiarezza in più. Ci scrive il nostro amico Silvani da Empoli, credo sia Silvano. Vedi? Comunque insomma grazie davvero per questo contributo, che testimonia appunto anche la tua presenza in curva per quanto riguarda un calcio che non sappiamo se ripartirà o meno con queste
anche
indicazioni.
Il problema abbonamenti
molto confuse
da tenere di poco conto, effettivamente, come tutto quello che è rimasto in sospeso. Ci sono anche in sospeso i soldi che hanno speso tutti i tifosi per godersi un intero campionato e non soltanto 4 mesi, quindi
ovvio,
anche quello sarà un problema, ce ne sono tante di cose.
E sarebbe un grandissimo problema per le serie cosiddette minori, perché la Serie A con i diritti TV, qualora si trovasse una quadra da questo punto di vista, anche avrebbe comunque la garanzia di poter continuare dal punto di vista economico. Invece sappiamo che nelle serie minori la voce più robusta e più importante arriva proprio dai botteghini. Nota vocale, ascoltiamo qualcosa, grazie al lavoro in regia di Yves Roche.
Ciao cari amici.
Carmelo
della Sicilia. Marco, ma non pensate che ci sia un po' troppa confusione? Si parte, si riparte. Ma poi i giocatori positivi, i giocatori che non vogliono tornare, io non lo so, ne siamo in balia, oltre che di questo coronavirus, anche di qualche capriccio di troppo. Se Gonzalo vuole andare via, che andasse, però c'è un campionato da concludere, E quindi si mettesse l'anima in pace, insomma, sia juventino, poi dopo vada via.
Ciao, speriamo che ci sarà un campionato da concludere, Carmelo, con il padre del Pipita che ha già detto che ancora un anno la Juventus è garantito per suo figlio. Per noi è garantita invece la presenza degli eroi in bianconero e poi il meteo, quindi rimanete con noi.
Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
Eroi in bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere.
Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene, resta a casa.
Radio Bianconera
è l'unica che conta.
Terzo tempo.
E anche Radio Bianconera, insieme a Tutto Sport, promuove, lo ricordiamo ogni giorno, la raccolta organizzata dal quotidiano torinese Un Gol al Coronavirus per l'Amedeo di Savoia, ospedale di Torino, punto di riferimento per la cura delle malattie infettive. L'obiettivo, come sempre, è quello di acquistare i caschi respiratori e tutte le attrezzature necessarie al reparto in prima linea contro il coronavirus. I dettagli sul sito www.aslcittaditorino.it. Voltiamo pagina e restiamo sull'argomento del giorno, sugli argomenti del giorno che riguardano questa ripresa, ascoltando l'editoriale di Andrea Bosco. Molto forte il messaggio del nostro editorialista, ma comunque in punta di penna, quindi ascoltate le parole di Andrea Bosco.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco, senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Gira il cerino tra governo e FIGC. Qualcuno alla fine si scotterà, ma mai azzardare pronostici, specie con un governo che dal palazzo politico ha preso ispirazione, decidere di non decidere. Non ho mai nascosto perplessità sulla eventualità, senza avere garanzie per la salute, di riprendere il campionato, ma quanto partorito dal governo per la cosiddetta fase 2 della pandemia si avvicina al surreale. Potrà andare a correre nei parchi, ma non si potrà svolgere attività collettiva nei centri sportivi. Assurdo. In questo contesto, l'intervista rilasciata da Claudio Lotito alla Repubblica lascia stupefatti. Ha spiegato a Lotito che l'attuale situazione è a svantaggio della Lazio, che per non giocare ogni 3 giorni e puntare allo scudetto è uscita dall'Europa League. Par di capire deliberatamente. Ha proseguito Lotito, siamo secondi perché è stata fatta giocare Juventus-Inter che, avete visto tutti com'è andata, criptico, secondo le truppe camellate, non proprio, Lotito, ipotizzano, potrebbe presentare ricorso, doveva essere giocato prima del match di Torino il recupero Inter-Sampdoria. Ancora Lotito, no ai playoff, che c'entrano Inter e Atalanta, lontani in classifica, mi giocherei una partita secca con la Juventus per l'assegnazione dello scudetto. La cosa che sconcerta di Lotito è la disinvoltura. Farebbero ricorso a parere dei conduttori di cammelli nel caso Inter e Atalanta e le altre attardate in classifica? Ossia, appecorerebbero alla ragionier Fantozzi Ugo? strillano dall'Urbe, perché Inter e Juventus non prendono posizione? Il ministro Spadafora non vuole bene al calcio italiano, Ibra corre in Svezia, i tedeschi si allenano, perché noi no? Copyright Enzo Iannacci, perché no? In generale constato come anche in chi rispetta le regole, piange per i morti, teme per la propria e l'altrui salute, non ci sia vera consapevolezza che niente tornerà come prima dopo la pandemia, che il virus potrebbe tenersi in ostaggio in attesa di un vaccino a lungo, che tutti perderemo qualche cosa, tutti dovremo rinunciare a qualche cosa, qualcuno sarà più penalizzato di altri nella vita di tutti i giorni così come nel calcio. Per questo vorrei che la medesima determinazione con la quale persegue l'obiettivo di completare il torneo di Serie A il presidente Gravina mostrasse nel definire un piano di riforme da attuare fin dal campionato 2020-21. Sarà complicato affrontare il futuro, un domani da iniziare facendo tesoro degli errori del passato, ma se si fingerà di cambiare affinché tutto resti come prima, non ci sarà un futuro. Il principe di Salina si autodefinisce un gattopardo, un leone, ma gattopardesco è diventato sinonimo di trasformismo intellettuale, politico e sociale, diciamolo pure, anche calcistico.
Detto tra noi. Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
E questo è il detto tra noi di Andrea Bosco, decidere di non decidere, cambiare tutto affinché non cambi nulla, parole importanti prese anche dalla letteratura per descrivere questo momento quanto mai complicato. Giulia, per quanto riguarda invece insomma,
sì,
qualcosa di decisamente più allegro.
Ti devo chiedere una cosa, Marco.
Vai.
Ecco. Hai visto come passa Buffon la quarantena o comunque come... si ha deciso di divertirsi, una cosa carina, non so se l'avete già sottolineato, l'avete già resa nota anche ai nostri ascoltatori. Ha praticamente fatto un post su Instagram in cui si vede lui che guida guida un simulatore. Una cosa abbastanza particolare, sicuramente i nostri ascoltatori non se la saranno fatta scappare. Appunto, lui è su una poltrona, come se fosse davvero
un simulatore fai da te, in attesa di vederla, magari raccontiamo.
Fai da te, sì, con televisore davanti, tanto di televisore davanti, volante, è una cosa particolare che magari. Anche per i nostri ascoltatori può essere di così un'idea, può essere un'idea su come impiegare le lunghe giornate in quarantena. No, comunque appunto era una cosa particolare, visto che ci chiediamo, credo, in tanti cosa appunto fanno i calciatori in queste lunghe, lunghissime giornate senza allenamento. Ecco, spiegato, ogni tanto guidano anche dentro casa.
Praticamente
però, quindi,
si è costruito un simulatore di guida fai da te in casa, qualcosa del genere?
Immagino comunque, eccola, vediamo dietro le tue spalle l'immagine, una seduta, una comoda seduta con tanto di volante e schermo, molto probabilmente appunto per simulare gare o comunque per sentirsi all'esterno quando in realtà non lo si è. Quindi una bella idea comunque quella di Gigi Buffon.
E voi restate ancora comodi e seduti perché analizziamo insieme a Ciccio Mariello la storia della Juventus come avviene ormai da 3 giorni a questa parte. Buon pomeriggio e ben ritrovato Ciccio.
Ciao Marco, ciao Giulia, se vuoi te la racconto
ciao.
Io la storia del sedile di Buffon.
Eccoci, vai.
Vai.
Allora, praticamente il circus della Formula 1, visto che anche loro sono fermi, hanno deciso di organizzare questi gran premi virtuali che vengono in sostituzione degli appuntamenti che si sarebbero dovuti tenere stando al calendario. Praticamente 2 settimane fa, nell'ultimo Virtual GP di Cina, nel giorno in cui si sarebbe dovuto correre il Gran Premio di Cina reale, hanno corso, oltre ad alcuni piloti veri di Formula 1, tra cui Leclerc, Norris e quant'altri, anche Ciro Immobile e Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid. Allora, subito dopo è uscita questa foto di Gigi Buffon che si è fatto ritrarre anche lui col simulatore. A questo punto non si fa altro che attendere quando correrà anche lui i GP virtuali di Formula 1.
Starà facendo le prove.
Quindi neanche tanto fai da te, anzi, insomma, un vero e proprio simulatore.
No, quei simulatori lì costano 5-6 mila euro come minimo.
Benissimo, Ciccio.
Ok, non è diciamo da acquistare al momento, però chi può.
L'avrà avuto incomodato d'uso, magari, chi lo sa, dalla FIA. Scherziamo. Abbiamo preso lo spunto appunto attraverso i social per avere la possibilità di commentare anche insieme a voi questa immagine. Da 3 giorni a questa parte invece andiamo indietro nel tempo. Oggi tocca al 1931, Ciccio.
Esatto, comincia il quinquennio dorato della Juventus, che ne vincerà 5 di fila. Come detto, appunto, partiamo dal primo, che è il 1931. Scheda, quindi anno 1931, punti realizzati 55, lo stadio è sempre lo stadio di Corso Marsiglia. Partita decisiva in realtà è la giornata, cioè la 29esima, in cui la Roma perde 5-0 in casa dell'Ambrosiana Inter, la Juve invece fa 1-1 nel derby in casa del Toro, va a +3 in classifica ed è quello che poi diventerà l'allungo decisivo. Formazione tipo 2-3-2-3 e poi lì dobbiamo ritornare sul discorso.
Come no, molto volentieri.
Combi in porta, lo storico Combi, poi Rosette Caligaris, Barale, Varlien e Rier, Cesarini, che è quel Cesarini,
quello della Ferrari, zona.
Esatto, Renato Cesarini e Ferrari, Munerati, Vecchina e Orsi davanti, allenatore Carcano. Come ti dicevo, la curiosità infatti è quello che dicevamo ieri. È vero che il metodo e il sistema sono due cose diverse, ma io ho commesso un errore, ti ho detto che il 2-3-2-3 era il VM. No, il 2-3-2-3 è il metodo, esatto. Il VM invece è il sistema, che verrà introdotto in Italia più o meno dagli anni passati, gli anni 40, anni 50. Quindi diciamo avevamo ragione entrambi e torto entrambi per una parte.
Anche se non è facile, insomma, avere le idee chiare sul passato, ma ci proviamo insieme a te. Hai detto il primo scudetto del quinquennio, no? Di quel glorioso ciclo che coinvolse, in un certo senso, se consideriamo temporalmente, insomma, un arco più ampio, anche un periodo molto felice per la maglia azzurra, così.
Assolutamente sì, perché in quegli anni poi l'Italia di Vittorio Pozzo vincerà il Mondiale del 34 in Italia, il Mondiale del 38 in Francia e le Olimpiadi del 36 a Berlino.
Giulia.
Quando Ciccio snocciola queste notizie non posso che Dottoro. Rimanere muta ed ascoltare con orecchie e tutto aperto. È una, appunto, hai parlato di quinquennio, è qualcosa che poi di vittoria, è qualcosa che poi la Juventus ha rivissuto anche nel futuro, anni di conquiste, anni di successi. Quest'anno senti che si bloccherà tutto, quindi, nel senso che quindi non ci sarà spazio per così immaginare di aumentare ancora di più il quaderno delle vittorie e degli scudetti.
Guarda Giulia, non so se parlo
va
da
che
tifoso,
giro di parole
da...
che ti ho fatto per arrivare alla domanda, va?
Esatto,
va.
Non so se ti parlo da tifoso, da giornalista, da non lo so, però ti dico, mi auguro di no, nel senso mi auguro che si riprenda a giocare, ma temo che invece si fermerà tutto.
Hai fatto una capriola a livello sintattico?
Un doppio salto cartiaco.
Ecco, quindi a proposito, le esultanze, prima di salutare e ringraziare Ciccio, oggi ci siamo chiesti quale sia la più bella, la più, non so, coinvolgente, considerando l'uomo mascherato di Ravanelli, la linguaccia di Del Piero, la Dybala mask della Hoya e il siu di Cristiano Ronaldo. Te da che parte stai, Ciccio?
Beh, a livello iconico sicuramente il siu di Cristiano, ma se rimaniamo sulle, diciamo, esultanze iconiche, al di là dell'urlo di Tardelli, per me Batistuta che zittisce il Camp Nou con la maglia della Fiorentina rimane la top in assoluto.
La mitraglia.
Sì, quella volta zitti invece di farla mitraglia.
Non, non zitti, è molto Juventina come scelta,
esatto,
ma diciamo
no.
Che è fantasiosa.
Tra queste quattro invece, hai già menzionato quella di Ronaldo. Sì, è la più coinvolgente effettivamente, perché tiene in considerazione la risposta del pubblico che alimenta il suo grande siu. Grazie davvero Ciccio, ci ritroviamo domani.
Ciao ragazzi,
ciao, Ciccio.
Buona.
Un saluto
ciao,
a Ciccio Giulia. Mariello con la storia della Juventus, ma non solo, anche le spiegazioni in corso d'opera per quel simulatore sparco che di fatto trova spazio nelle giornate di Gianluigi Buffon e non solo le sue. Grazie davvero a Giulia Borletto.
Grazie a te Marco Spadavecchia.
Un saluto anche ai Veloci Regia, come sempre un piacere e un onore essere in vostra compagnia. Ora la parola passa a Roma, a domani.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.